Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Ciao Chiara.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Allora, le gravi notizie sul fronte guerra e terrorismo hanno fatto sì che si sia parlato poco del tragico evento totalmente non naturale che è avvenuto in Brasile, l'inquinamento di 800 chilometri di un fiume.
Che ha coinvolto il fiume Doce. E poi continuiamo invece parlando di un bel esempio, in questo periodo appunto dicevi un po' critico, parliamo di una biologa araba, del fatto che appunto una donna sia conosciuta a livello mondiale per la sua attività appunto di biotecnologa e lo faccia in un mondo islamico che appunto non è sempre semplice.
Tutt'altro che banale. Argomento invece molto divertente e curioso: alla fine, se prendete delle lumache e ve le mettete in faccia, diventate belli.
Belli e senza rughe.
Belle anche.
Bene, partiamo.
Il disastro ambientale è stato ed è molto grande, se ne è parlato poco in queste settimane, forse perché siamo in un periodo in cui di notizie gravi non c'è che insomma l'imbarazzo della scelta da Parigi in poi e la guerra in Siria. Il disastro di cui parliamo è quello che è avvenuto in Brasile, questo versamento di una grande quantità di liquidi proveniente da miniere nello stato di Minas Gerais e sul fiume era il Rio Doce.
Il Rio Doce, sì, uno sversamento di questa melma arancione rossastra, appunto, di cui adesso parleremo per capire quali sono i danni.
600 chilometri di fiume fino al mare che sono stati influenzati.
È stata definita la Chernobyl del Sud America, proprio
sì,
per le devastanti conseguenze che questo può portare e che ha portato già in parte.
Allora, con Giuseppe Passoni, buonasera.
Buonasera a voi.
Docente di idraulica al Politecnico di Milano che ha seguito questa vicenda come altre. Tra l'altro nel preparare questa intervista lei ci diceva che dobbiamo ritornare anche in Italia, un caso analogo a metà degli anni Ottanta.
Ahimè sì, un caso analogo, ovviamente in proporzioni molto più contenute, metà degli anni Ottanta e precisamente luglio dell'85 in Val di Stava, nella provincia di Trento. La situazione era simile perché si trattava di bacini di servizio ad una miniera, quindi il pretrattamento proprio del materiale grezzo che viene estratto dalla miniera, dove i bacini servono per permettere di sedimentare il materiale spurio e tutto quello che viene additivato al materiale di origine per permettere l'estrazione del metallo, parte nobile, diciamo, del
per chiarezza, sono bacini, quindi vasche, immaginiamole enormi, in cui c'è tantissima acqua, una quantità di acqua e di melma, appunto, di terra.
Sì, la melma è ciò che si deposita sul fondo.
Ok.
E ovviamente per permettere la deposizione in condizioni controllate, tutto questo avviene in fase liquida. Ovviamente le miniere possono essere anche collocate in zone impervie, come nel caso della Val di Stava, e quindi questi bacini sono di fatto delle dighe di proporzioni medio-piccole che però, se vanno incontro a collasso, determinano delle onde di piena veramente terrificanti per quello che si trova a valle. Adesso non conosco esattamente la morfologia del territorio nel bacino
del Rio Doce.
Anzi, in realtà l'evento è collocato su un affluente in sponda a sinistra del Rio Doce che si chiama Rio do Carmo e le miniere sono collocate presso la città di Mariana che appartiene allo stato di Minas Gerais in Brasile. Quindi abbiamo un percorso di questo Rio Carmo dalle miniere fino alla confluenza col Rio Doce di 83 chilometri e dal Rio Doce fino alla foce di 850 chilometri. Però le proporzioni in volume sono veramente molto, ma molto maggiori rispetto a quello pur grave che abbiamo sperimentato in Trentino.
Ma qui cosa succede? Che i bacini in qualche modo non reggono più, come dire, il peso e quindi la barriera si disintegra. Cosa succede?
Diciamo che ad indagini completate per il caso della Val di Stava, effettivamente questi bacini sono stati sovraccaricati, ma erano fin dall'inizio realizzati in condizioni precarie. Mm. Precarie sia per la pendenza dell'alveo o del versante sul quale erano costruiti, sia per la pendenza dei paramenti, cioè sono praticamente degli accumuli di materiale sciolto, di terra o di roccia frantumata, che stanno lì per gravità. Uh-huh. Allora, come la nostra esperienza balneare ci aiuta a comprendere, la sabbia asciutta oltre un certo angolo rispetto all'orizzontale non è stabile.
Uh-huh. Sì.
Allora, se noi costruiamo queste dighe con l'angolo limite e in più le carichiamo all'interno in modo eccessivo, è chiaro che il collasso prima o poi esiste. Poi l'invaso all'interno non è assolutamente impermeabile, quindi non è possibile scongiurare a priori il rischio di qualche filtrazione, che in gergo tecnico si chiama sifonamento, che vuol dire che parte di questo liquido trattenuto trova delle vie sotterranee all'interno dell'ammasso, all'interno del rilevato, e ovviamente quello che all'inizio è una piccola perforazione,
un piccolo fontanazzo,
una piccola sorgente, rapidamente degrada, diventa un canalicolo che aumenta di dimensione e quindi va a erodere tutto l'ammasso.
Senta Passoni, prima lei ci stava dicendo delle quantità, no?
Allora, vi faccio un esempio. La Val di Stava, in cui morirono 268 persone, il volume sversato era di 180.000 metri cubi.
Mm.
Invece nel caso dello stato di Minas Gerais i metri cubi sono milioni, e in particolare 60 milioni, cioè abbiamo tre ordini di grandezza, mille volte di più. Se dalle foto che ci giungono dal Brasile noi vediamo la foce completamente tinta di rosso, vuol dire che l'inquinamento ha interessato l'intero fiume. Sarebbe come se il Po fosse inquinato da Moncalieri all'Adriatico.
Certo. Era rossiccia perché aveva una grande quantità di ferro.
Di ferrosi, probabilmente.
Su questi, appunto, lei diceva quasi 800 chilometri di fiume investiti da questo fango, da questa fanghiglia. Qui cosa è successo? Ecco, ci sono dei danni molto rilevanti, ovviamente per le popolazioni e per i villaggi che sono stati investiti, e poi immagino per l'ambiente. Qui i problemi sono con conseguenze devastanti.
Sì, possiamo dire che la chimica è sicuramente cambiata, questo materiale che doveva essere controllato si è disperso nell'ambiente e l'ecosistema sicuramente non può rimanere quello che era di prima, quindi con quella varietà biologica e animale che ovviamente alcune specie soffriranno, ecco, di queste alterate condizioni ambientali. Dal punto di vista poi più fisico, più meccanico, abbiamo che questo materiale molto sottile è andato a rivestire il fondo dell'alveo. Il fondo dell'alveo, quindi cambiano anche le condizioni idrodinamiche probabilmente. Il fondo dell'alveo, che prima forse aveva materiale di altra granulometria, cioè un materiale granulare di altra dimensione, adesso si trova ad avere una dimensione verosimilmente inferiore, quindi la sua permeabilità è ridotta. Allora, se questo può sembrare un vantaggio da un certo punto di vista, non lo è se pensiamo alla propagazione dei fenomeni delle piene. Il fiume non è un canale che ha una vita autonoma rispetto al territorio che ci sta attorno.
Cioè, lui dice lo rende più simile a un canale.
Lo rende più simile a un canale, però dove lo impermeabilizza, però laddove questa impermeabilizzazione è fatta con del materiale sciolto estremamente fine, che ad una in caso di un evento di piena questo risulta più facilmente movimentabile.
Magari nelle prossime puntate vedremo anche di approfondire il discorso ecologico una volta che insomma sarà superata la parte di emergenza. Va bene, grazie Passoni davvero per questo contributo.
Buonasera, grazie a voi.
Buonasera,
buon
Passoni.
Lavoro.
E il traffico? Perché mi viene questo interrogativo? Perché adesso avremo una risposta.
Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa.
Vi presento Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Proviamo a dare un nostro piccolo contributo, ma mi sembra significativo, a questo dibattito che c'è nelle settimane che stiamo vivendo in merito alla capacità di distinguere le cose che nei due mondi, insomma quello islamico, quello nostro, ci sono tante, sono complesse. Il nostro piccolo contributo ci arriva da Elisabetta Kurzel. Buonasera Elisabetta.
Buonasera Federico, buonasera Chiara.
Ciao, benvenuta.
Nostra collega, giornalista di scienza, scrive per il Corriere, ha fatto anche parecchie cose per la RAI.
Elisabetta, qualche settimana fa è stata a Budapest ad un convegno internazionale, il World Science Forum, e ha incontrato una persona. Appunto, Elisabetta, vorremmo che tu ci raccontassi di questa ricercatrice, di questa biotecnologa, ecco, che vorremmo utilizzare come esempio per quanto ha appena detto Federico.
Questo è veramente un esempio per tutti e vi ringrazio di darmi la possibilità di parlarne, perché visti i contrasti a cui si accennava all'inizio, sapere che in qualunque parte del mondo, in qualunque cultura esistono degli esempi da prendere come ispirazione è sempre molto piacevole. Stiamo parlando di Hayat Sindi, una donna araba che ha avuto il coraggio di provare su di sé dei cambiamenti che hanno avuto dei grandi effetti. Nel 1991, pensiamo, è riuscita a convincere il padre a lasciarla partire da sola per studiare in Inghilterra.
Noi che origini ha la dottoressa Sindi?
Hayat Sindi nasce alla Mecca, quindi lei è proprio araba, proveniente da una famiglia numerosa, erano 8 fratelli, lei fu la prima a chiedere il permesso di uscire di casa per andarsene a studiare, in un periodo in cui non era una cosa non solo diffusa ma nemmeno vagamente immaginabile.
E senti Elisabetta, sentiamo un po' la sua voce, mi pare che lei dica esattamente queste cose, poi tu la commenti.
I came from a family of 8 children. Were 6 girls, 2 boys.
Qui Hayat Sindi ci sta spiegando che la sua è stata una vera e propria avventura, perché arrivata a Londra con una conoscenza scarsa dell'inglese, con una scarsa anche preparazione scientifica, perché le scuole arabe non erano all'altezza di quelle inglesi, lei lo stesso non si fece demoralizzare e decise di studiare. Si laureò al King's College di Londra e fu la prima donna del Golfo di tutti i tempi a ottenere un dottorato all'Università di Cambridge. Oggi Hayat Sindi è una delle biotecnologhe più famose del mondo, lavora tra Europa, Stati Uniti e Arabia Saudita, perché è proprio qui che
il cuore della sua attività.
Esattamente.
Attività che lei, sentiamo un altro pezzo, fa partire da una serie di domande, no? Sentiamo.
They asked me to go back home, but I work in an ingredient. What do you want from me? How can I be there? Like all the university is filled with all.
Queste sono le domande che portano Hayat Sindi a creare una istituzione. Lei si chiede: che cosa posso fare io per cambiare il mondo? Com'è che posso fare a migliorarlo? E decide di fondare questa istituzione, che è unica al mondo, a partire dal nome. Sto parlando del Institute for Imagination and Ingenuity, istituto per l'immaginazione e l'ingenuità.
È un stranissimo
nome.
E proprio lei
spiega queste parole con una grande precisione.
To innovate, you need two ingredients. You need the power for imagination. Imagine about you have to have this imagination because the key to for everything.
Hayat Sindi definisce questa istituzione nelle due parole, perché l'immaginazione è ciò che ci permette di immaginare che l'uomo potrà andare sulla luna, immaginare che il deserto potrà veder crescere l'erba. Senza però una praticità che lei traduce come ingenuità, questi sono destinati a rimanere sogni. Hayat Sindi quindi vuole fare la differenza permettendo a chi è interessato alla scienza e innovazione di mettere in pratica i propri progetti.
Di fatto lei sviluppa ricerca per riuscire a realizzare tutte queste cose che appunto sono nell'immaginario ma che possono essere reali, e fa delle cose molto concrete.
Ma molto concrete, e però con una forte visione verso l'applicazione sociale di queste ricerche. Lei ha messo in piedi questo istituto a Jeddah, che è una città importantissima dell'Arabia Saudita, e questo è il suo progetto.
Infatti lei ha due grandi elementi di forza: da una parte il fatto che come scienziata mira all'innovazione e alla tecnologia, ma l'innovazione sociale parte da prima. Immaginiamoci questo contesto, il Medio Oriente, dove esistono enormi ostacoli sociali. Hayat Sindi ci ha spiegato che non esiste una cultura imprenditoriale, la paura cultura del fallimento è molto alta, è molto diffusa, l'accesso delle donne, questo è abbastanza intuibile, certo, alla formazione culturale, scientifica in particolare, è a dir poco scoraggiato culturalmente. Quindi quello che lei vuole fare è riconoscere l'esistenza degli ostacoli, ma dire: io ce l'ho fatta a superarli, potete farlo anche voi.
Insomma, quindi tornando all'inizio, quello che viene fuori è che siamo in Arabia Saudita, un posto dove mi pare che ci sia un personaggio, sì, che ha già preso 200 frustate, dovrebbe prenderne 1000 per le sue idee, però allo stesso tempo abbiamo anche una realtà di questo genere, insomma c'è una complessità che dobbiamo saper maneggiare.
E quindi grazie Elisabetta per averci, insomma, raccontato di questo contrasto, però in maniera positiva.
Grazie a voi. Un'ultima cosa che Yazidi dice alla popolazione del Medio Oriente e a tutti noi è questa: scriveteci e parlateci del modo in cui voi vorreste cambiare il mondo. Lei dice: noi non possiamo offrire le soluzioni per tutti, però we promise to listen.
Vi promettiamo di
ascoltarvi.
Grazie Elisabetta. Ciao, Elisabetta, davvero.
Ho appena visto un film di fantascienza, di quelli in bianco e nero degli anni 50, americano, bellissimo, dove c'erano delle lumacone gigantesche che conquistavano la Terra, e quindi in questo
lumacone
caso
gigantesche, bavone gigantesche,
esatto.
Mi verrebbe da dire. No, stiamo per parlare, pensa, di una startup che parte da questa idea di business molto interessante, dove l'offerta appunto non è in grado di soddisfare la domanda, ovvero la domanda è molto grande e ampia, quindi un settore, diciamo, forse pionieristico ma interessante da sviluppare. Quindi io ho sentito parlare di questa startup, li ho incontrati al quarto startup forum di Rimini e di San Marino, e qui con noi c'è una delle fondatrici di questa startup che si chiama Tutto Campo. Lei è Rossella Fugaro. Ciao Rossella.
Buonasera.
Buonasera Rossella.
Buonasera Rossella.
Ma abbiamo a che fare con lumache, no?
Abbiamo a che fare esattamente con l'elicicoltura, dimmi se sbaglio Rossella, perché è il nome con cui si indica l'allevamento di lumachine.
Assolutamente, il nome è perfetto, stiamo proprio parlando di elicicoltura, ovvero proprio dell'allevamento di lumache per finalità alimentari, ma anche e soprattutto per estrarre il secreto, quindi, come dicevate voi prima, la bava appunto delle nostre lumache.
Cosa avete? Dei campi, dei prati, dei boschetti? Dove le tenete queste lumache?
Allora, le lumache saranno tenute, perché adesso chiaramente è il periodo invernale, quindi siamo in preparazione, essendo un'attività di prettamente agricola, le lumache saranno tenute all'interno di dei recinti di forma rettangolare, che verranno proprio creati su un campo. Un campo che non è boschivo, ma anzi sarà coltivato con vegetali che noi stessi pianteremo, e girasole, trifoglio, quindi tutta una serie di alimenti ghiotti, di
quelli
cui
che piacciono alle lumache. Quante saranno più o meno queste lumache?
Partiremo con 24.000 e poi se troveranno le condizioni ideali si riprodurranno in maniera energica,
ma,
insomma.
Scusa, cioè partite con 24.000?
Sì.
Ma dove le trovate? Su Amazon? Com'è che?
No, diciamo che ci sono appunto circuiti in cui vengono,
si possono acquistare
tutti questi riproduttori, e poi madre natura fa il resto del suo corso, dando a loro, nel momento in cui trovano un habitat che sia congeniale, la possibilità di moltiplicarsi e riprodursi.
Ok, diciamo che della lumaca se ne fanno principalmente due usi: uno che è quello, insomma, alimentare, per cui si mangia in alcune ricette tradizionali italiane,
francesi,
ci sono, oppure l'escargot,
come sono all'olio, fritte.
Sì, insomma, ci sono diverse, comunque si mangiano. E poi invece l'altra funzione è quella di estrarne la bava, giusto?
Esatto, esatto.
Voi in quale dei due settori?
Ma scusate, cosa serve? Io questo
aspetta,
non lo so.
Adesso andiamo con
adesso
ordine.
Ce lo dici, io questo non lo so.
Vai Rossella,
vi racconto tutto. Allora, detto perfettamente, nel senso che gli scopi per cui abbiamo creato questa startup sono due. Uno è appunto la vendita della carne a finalità alimentare, intanto la carne carne di lumaca è ricchissima di proteine ma molto povera in grassi, quindi anche l'apporto calorico è senz'altro interessante per chi segue i dettami della sana e corretta alimentazione. Ancora più interessante per, diciamo, il nostro progetto di impresa e per la nostra idea è la vendita del secreto della bava che le lumache naturalmente producono. Le lumache la usano, appunto, utilizzano la bava per la loro locomozione, quindi è lo strumento che utilizzano per strisciare sul terreno, sui vegetali, per muoversi.
E invece noi cosa ce ne facciamo?
Ce ne facciamo l'elisir di giovinezza, fondamentalmente, nel senso che la bava di lumaca ha delle proprietà veramente molto interessanti in termini di proprietà emollienti,
cicatrizzanti anche, se non sbaglio.
Sì.
E quindi si usa per prodotti cosmetici?
Esatto, ha due usi, viene usata anche in ambito farmaceutico, ma l'uso a cui noi puntiamo è l'utilizzo proprio in chiave cosmetica.
Quindi anti-age, diciamo.
Anti-age.
Ecco,
esatto.
Senti, onde non spingere a comportamenti strani, non è che uno poi che vede lì le lumachine e la bavetta in giardino la tira su e se la mette in faccia, cioè deve passare attraverso un processo?
Ma guarda, allora in Giappone lo fanno, perché in realtà in Giappone c'è l'utilizzo diretto, ci sono proprio delle beauty farm che utilizzano i nostri piccoli animali per, come dire, farli strisciare direttamente sull'epidermide.
Ah, che bello.
Noi non ci sentiamo ancora pronti per questo passaggio,
no.
E pensiamo che il mixare un prodotto che naturalmente esce veramente molto buono con creme, profumazioni, quindi una componente, diciamo, chimica, ma volta a favorirne la profumazione, la texture, possa sicuramente rendere il prodotto più allettante e anche
una cremina, insomma.
Esatto, una cremina.
Sì, poi si usa anche in farmaceutica per l'ulcera, per i dolori dello stomaco e così via, insomma, ci sono diverse anche rimedi naturali della nonna che si utilizzavano.
Sì, guarda, anche in chiave espettorante, anche per i bambini è molto
utilizzato. Si usa, è vero, come sciroppo, hai ragione.
Sì.
Ci viene un quesito, no?
Ci chiedevamo, per la prima funzione, ovvero quella culinaria, se le mangiamo per forza dobbiamo ucciderle. Invece per la bava noi dobbiamo mantenerle in vita, perché loro
solo strisciando la producono, no?
Perfetto, esattamente.
Sembrerebbe una contraddizione.
Come fate? Fate due allevamenti paralleli?
Sì e no, nel senso che chiaramente ci sono animali che noi destineremo al consumo alimentare, altri che invece resteranno con noi per un periodo più lungo e quindi in più momenti e in più, diciamo, con una frequenza più assidua raccoglieremo la loro bava in più, appunto, in più momenti.
Rossella, 10 secondi in chiusura, come si estrae?
Con un processo meccanico che assolutamente non uccide l'animale, semplicemente scuotendolo l'animale per proteggere se stesso produce la bava, a quel punto poi viene tranquillamente rimesso nel filare senza ucciderlo, senza creare nessun tipo di problema. Il secreto viene raccolto, filtrato e avvicinato al percorso della cosmetica.
E lavorato. Va bene, grazie Rossella. Ricordiamo allora la vostra startup A Tutto Campo, vicino a San Marino. Magari in primavera possono anche venirvi a trovare.
Ben volentieri, avremo tutta la parte dei vegetali, della preparazione degli alimenti, per cui ben volentieri accogliere chi vorrà venire a trovarci.
Grazie, in bocca al
lupo.
Buon
lavoro.
A voi.
A me piacciono le lumache, sono tenerone.
Ma ti piace la carne o ti piacciono vive?
No, tenerone affettivamente.
Ah, come animale? Beh,
come
certamente,
animale.
Certamente.
Carino, con la casa, il guscio.
Però c'è anche gente che va matta per l'escargot, quindi
sì.
Va bene. Per oggi purtroppo è tutto, Federico. Ci risentiamo settimana prossima?
A presto, buona settimana a tutti.
E a tutte, ciao.